per noi è roba che rimane, scalda e suggerisce. This is the message, raccontare, raccontare.
Is it Tulsa Dam Dam Land, the best ones I've done. Yeah, Gant is the throne, few express the Mormon. No Padam cry, got the good chance, it's gone. Other keep dreaming on, cause they got a lawn. Fresh clip on the tube, better display some move. If you ain't loop, you rise to the cube. You have the galleys on the top and the road. Beer competition, tell me who's the best dude.
Something to say. Your music today. Who's for the art and who for the fame? Your music today. How many of them are feeling lost the way? We need your music today. Your music today.
Who's fake? Who's real? Who create? Who deal? Who copy and steal? Who? Set the trend in a
one name of few that he might be sending.
You told him you can go to bed.
Cultivando melodiche metriche. Raccontano emozioni che da sempre ci appartengono. Fedeli all'attitudine, negando gli stereotipi. Di quel battere e ne pare. Noi poco allineati, noi 50-50. Keep on playing our song.
Your music today. How many of them have really something to say? Pure music today. Who for the heart and who for the beat? Pure music today. How many of them have really lost the weight? We need pure music today. We need pure music today.
Lucida formula logica. Senza regola, solo il tempo rivela chi cerca. E la coerenza ruona di. Spesso un suono illecito ha un alibi plausibile. Usando sposta il limite fin là. La progressione armonica, carezza che fa vivere. La scelta consapevole.
La scelta consapevole.
Music today. How many of them have really something to say?
Your music today.
Who's for the art and who for the fame? Your music today. How many of them have really lost the way? We need your music today.
We need your music today.
We need your music today.
We need pure music today.
We need pure music today. Pure music today.
E ben trovati tutti sulle frequenze dei 90 MHz da Via Volturno 29 a Udine. Ben trovati tutti, la voce che state ascoltando è quella di Giorgio Olmoti. Giorgio Olmoti che vi racconta cosa? Vi racconta con voi Trincea d'Ascolto, con voi Trincea d'Ascolto, un programma di musica e parole, ossatura forte di musica e le parole, le mie, quelle sempre un po' aggrappate al relitto, aggrappate al gavitello dipinto di nero del Pequod che galleggia, quella che un tempo avrebbe dovuto essere la bara di Qiuqeng, del ramponiere, e che invece è lì, che diventa un legno che galleggia, che salva Ismaele. Sapete che una volta ho raccontato Moby Dick milioni di volte, perché un giorno l'ho raccontata dei bambini, sulla riva del Po, d'estate, un caldo che ci fotteva l'anima. E una bambina albanese di 12 anni, che aveva attraversato il mare, Quando gli ho chiesto come sarebbe finito Moby Dick, perché il finale non lo faccio mai, lo lascio fare a loro, quando si tratta di bambini. Dopo aver raccontato questa storia sui palchi, nei locali, con musicisti che complici suonano e cantano con me, ho guardato negli occhi tutti quei bambini che erano arrivati dai loro mari, di tutto il mondo. E in quella sera che stava arrivando, che si appropinquava, che non toglieva la maledizione del caldo addosso, sulla pelle, ad appiccicare i vestiti, lì, in bordo Po, mentre ad ascoltarmi c'erano le nutri e i cormorani e i pesci siluro. Un mondo di animali che non avrebbero dovuto esserci, con quelle facce nostre che non avrebbero dovuto esserci. La bambina mi ha guardato e mi ha detto: si salva solo Ismaele, come davvero è nel libro. Le ho chiesto perché. Lei mi ha detto perché ha iniziato dicendo: chiamatemi Ismaele. Quindi lui è quello che racconta, si è salvato per forza.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Now the ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, you in my arms. Woo!
Ed era un po' che non li mettevamo, era un po' che non mettevamo i Waterboys, questo era Fisherman's Blues. Certo, come non mettere il blues del pescatore quando abbiamo iniziato d'acqua più che di terra. Abbiamo iniziato evocando i flutti d'acqua salsa attorno al Pequod, attorno alla nave di Aqab, alla ricerca maledetta del cetaceo, del bianco cetaceo che gli ha mangiato una gamba, che porterà alla rovina tutto l'equipaggio. Non so perché ho iniziato con Moby Dick. Beh sì, so che Moby Dick, chi mi segue lo sa, che insieme a qualche altro romanzo, tipo quella Anabasi moderna che è il buon soldato Zweig, tipo la trilogia, è stata pubblicata recentissimamente in un unico volume da Feltrinelli, la trilogia dei Bianciardiana, no? Il lavoro culturale, integrazione e la vita agra. E sì, saltiamo da Bianciardi a Moby Dick, ma ha un senso perché Bianciardi campava facendo le traduzioni e Moby Dick invece è una traduzione fatta da Cesare Pavese che la leggeva a una giovanissima Fernanda Pivano che era stata la sua allieva al liceo e che poi ritroverà mentre gli insegna come ci si muove nei confronti di letteratura altra, nell'alterità proposta da una letteratura fatta con un'altra lingua. Cesare Pavese si misura con l'inglese, con l'americano, si misura con Melville, che in Italia ancora nessuno conosce, pochi conoscono. Del resto Melville, Moby Dick, quando esce, non ha nessun successo. Lui morirà senza sospettare di aver scritto uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura mondiale, senz'altro uno dei romanzi fondanti, seminali della letteratura nordamericana. E Fernanda Pivano che non accetterà le profferte amorose ancora una volta di quel Cesare Pavese che è Cesare perduto nella pioggia ad aspettare da 6 ore il suo amore ballerina della canzone di De Gregori, che verrà respinto ancora una volta e a forza di essere respinto un giorno ci lascerà con un biglietto che è una citazione da Majakovskij che muore nello stesso modo: non fate troppi pettegolezzi lì all'Hotel Roma e io ci passo, perché io vivo tra Torino e Udine, tra Torino e il bosco friulano che sempre cito, e ci passo spesso davanti a quell'albergo, fingendo di non sapere, di non ricordarmi, perché la letteratura è anche questo, è fingere di non ricordarsi dove viveva Bianciardi, sotto i piloni dell'autostrada, a Rapallo negli ultimi giorni o nell'ospedale milanese, di come aveva vissuto nella maledizione di non essere stato accolto né dalla critica né dal pubblico Melville, e ancora di quell'Ismaele che abbiamo voluto richiamare alla memoria attraverso le note dei Waterboys e della loro Fisherman's Blues. Tutto torna quindi, tutto sembra in una dimensione da morte concentrica tornare, facendo un'altra citazione, citando un altro dei miei preferiti, un'altra delle mie ossessioni letterarie, che mi sa che siamo in bilico sulla pagina stavolta. Sapete che passiamo dalle fotografie ai dipinti, ai film, alla pubblicità, che quello è il mio mestiere, misurarmi con tutti i linguaggi mediali, ma stavolta mi sa che siamo saldamente ancorati alla pagina, alla parola, a quella tradizione che puzza di inchiostro di carta, forse la cosa che ci piace di più.
Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds yes, poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. We'll be right back.
'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Talking about revolution, Tracy Chapman, un disco. Di quando è sto disco? Della fine degli anni 80, dell'88, credo. Cioè, sì, me la ricordo bene quel periodo lì, me lo ricordo bene perché c'ero. E quando uno comincia a parlare dei ricordi, quando uno si comincia a misurare con i ricordi, un po' va bene, ma un po' mica tanto. Io ne so qualcosa, il mio romanzo Stracce e Ossa, che è ambientato a Udine, di cui abbiamo parlato, è qualcosa che fa... Per la prima volta ho scritto un sacco di libri, perché fa parte della mia strategia di sopravvivenza, del mio mestiere di vivere, scrivere i libri. E però scrivere i libri e misurarsi con la memoria, nella fattispecie con la fisicità di una memoria di pietra e mattoni, che era la casa al 398 di Viale Venezia dove sono cresciuto e che ora è un palazzo abbandonato, in qualche modo mi ha fatto fare i conti non solo con quello che è stato, ma anche con una maledetta proiezione di quello che resta. E quindi se Tracy Chapman nell'88, ammesso che sia l'88, vado a memoria, si interrogava nel suo primo disco, si interrogava della possibilità che si potesse parlare, stare lì a raccontarsi una rivoluzione. Qual è la rivoluzione che può aver attraversato le nostre vite? Ogni vita credo sia attraversata da una rivoluzione. C'è qualcosa, anche le vite più piatte, se possiamo azzardare il lusso di un giudizio, non si potrebbe mai, perché per giudicare bisogna mettersi da una parte e guardare con l'anima puntata come fosse l'obiettivo di una macchina fotografica, scattare foto. E le foto, ce lo siamo detti mille volte, non sono quella testimonianza del reale così priva di suggestioni personali, quasi un esame obiettivo del reale. No. Le foto non sono mai portatrici di verità assoluta, sono sempre una lettura. È tutto una lettura. Guardare una vita, la vita di un altro, e decidere se piatta o meno e in qualche modo misurarsi con un giudizio, senza sapere da dove arriva quella vita, cosa respira. Che la vita noi possiamo misurarla sui passi che sappiamo intuire. Adesso poi con i social la gente è convinta di sapere tutto di me, perché mi legge su Facebook, perché mi guarda su Instagram, perché viene alle mie serate. Un tempo fermavano mio figlio e gli chiedevano cose, e mio figlio era un bambino, non aveva ancora le difese di adesso. Ma la gente è convinta di sapere tutto, di tutti. Sapere il segreto di un ponte che si costruisce per fare un'autostrada, di sapere cosa ci va per guarire da un virus, di sapere come si vince una guerra, come si perde una guerra, di sapere la guerra. E invece le vite non vanno giudicate, perché magari le battaglie di quella guerra che ognuno di noi vive, le vive di notte, da solo, in silenzio, fissando al buio il soffitto.
Here as I am, pull me close to
Patti Smith and Friends, versione acustica, versione unplugged, versione chitarra e voce, chitarre e voci di questo brano scritto da Bruce Springsteen e regalato a Patti Smith, che ha fatto diventare quello che sappiamo, perché la notte, because the night belongs to lovers, perché la notte appartiene agli amanti, la notte è quella roba lì, è la misura del buio, di quello che non vedi, e quello che non vedi lo devi intuire, quindi forse ancora di più se parliamo di vite giudicate soltanto perché viste passare, la notte diventa un mistero vero e proprio perché devi intuire, perché devi sentire l'odore, devi sentire il rumore, perché l'odore e il rumore non bastano per avere una restituzione del reale. Esiste poi la realtà? Ecco, questo dovremmo chiederci. Esiste una misura lecita del reale? Qualcosa che diventa metro significativo del giudizio? No, perché tutte le vite che proviamo a giudicare nel momento in cui ci ergiamo a giudici sono vite che non ci riguardano, che non possono riguardarci per quel diritto che è dato a tutte le genti di sapersi uno a uno nella propria singolarità, di sapersi dare opportunità, possibilità, quella roba che ci abbiamo di poter decidere quello che siamo, anche quando decidiamo di essere sconfitti. Ecco, ergersi a giudici finisce per essere sempre la solita bella merda, che poi uno scappare da se stessi, un non guardarsi allo specchio, ci sarebbe già lì da giudicare fino a morire, fino a tramortirsi di morte.
Davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigili al fiume, le più grandi sanno già dove andare. Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. Roberto, figlio della lavandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli. Non usa mai bolle di sapone per giocare. Seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi. Si fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi, e scappo via con la paura di arrugginire. Il giornale di ieri lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia piovere addosso. Ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore, ci sono distanze, non ci sono paure. Ma ogni notte lei mi si arrende più tardi, vengono uomini, ce n'è uno più magro. Ha una valigia e due passaporti, lei ha gli occhi di una donna che pago. Commissario, io ti pago per questo. Lei ha gli occhi di una donna che è mia. L'uomo magro ha le mani occupate, una valigia di ciondoli, un foglio di via. Non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto. Ha pochi stracci dove inciampare, non gli importa ad alzarsi neppure quando è caduto. E i miei alibi prendono fuoco, il gottuso ancora da autenticare. Adesso le fiamme mi avvolgono il letto, questi sogni che non fanno svegliare, vostro onore sei un figlio di Troia. Mi sveglio ancora e mi sveglio sudato. Ora aspettami fuori dal sogno, ci vedremo davvero, io ricomincio da capo.